stagione non avremmo certo voluto concludere così, con uno scenario internazionale così aperto e uno stallo così persistente a livello regionale, ma tant'è. Buongiorno a Tommaso Ciuffoletti, ben trovato.
Cara, buongiorno.
Tommaso, partiamo dall'Iran e anzi approfittiamo della tua enorme conoscenza da questo punto di vista e sul nostro territorio. Ti chiedo innanzitutto se hai aggiornamenti, informazioni o notizie di prima mano a riguardo rispetto all'escalation innescata dall'intervento americano.
No, anzi, in questi giorni sto cercando di non di tenermi un po' lontano, perché devo, come dire, ora sono con la famiglia, diciamo, e quindi cerco di non seguire troppo, però ho alcuni punti utili da fornire per provare a leggere sia quello che sta succedendo oggi che quello che verrà, e che hanno attinenza con quello che è il carattere degli iraniani, almeno della grande maggioranza degli iraniani.
Cerchiamo di conoscere di più di cosa stiamo parlando per capire dove ci porterà tutto questo.
Sì, esatto, perché bisogna intanto considerare che non è un paese arabo, stiamo parlando del mondo persiano, e soprattutto si sta parlando della grandissima parte della popolazione iraniana che sono fedeli dell'Islam sciita, nello specifico duodecimano. Ma senza andare troppo nel dettaglio, si tenga presente che stiamo parlando di un'eresia dell'Islam, un'eresia che la parte sunnita ha cercato di soffocare nel sangue fin dal primo giorno. Delle vicende fondative dell'identità sciita è il sacrificio di Hussein a Kerbala, il massacro di chi non voleva arrendersi all'altra grande fede islamica, che è quella sunnita, e quindi c'è quest'idea di essere un'eresia, di essere una minoranza anche perseguitata. Poche settimane fa il gruppo degli Alawiti, che è un gruppo sciita di cui faceva parte la famiglia Assad, che governava con il proprio regime di terrore la Siria, sono stati massacrati, anche però persone innocenti, per il solo fatto di essere riconosciute come afferenti a questa, diciamo, la chiamano setta, diciamo, a questa parte dell'Islam sciita. Quindi essere sciiti, essere persiani in un mondo in cui, si tenga presente, non uno dei paesi dell'area ha speso una parola in difesa dell'Iran. Sì, parole di circostanza, ma nessuno è intervenuto, non i paesi arabi circostanti, non la Turchia, non l'alleato russo, non il presunto partner cinese. La solitudine dell'Iran è una vicenda, degli iraniani, è una vicenda da capire, da cercare di cogliere, perché è un elemento molto forte anche in mano al regime, perché io posso essere anche il più feroce oppositore del regime, ma nel sentirmi solo, nel sentirmi isolato, e non credo che le parole di Netanyahu o Trump potranno convincermi del non sentirmi solo, è qualcosa che non si può non considerare, perché c'è un popolo che ha un'anima, che ha un'anima che convive con un'identità che è molto particolare.
Due sollecitazioni. Da un lato, quanto è realistico il timore di prossimi attacchi e deflagrazioni di terrorismo internazionale che stanno portando anche a misure sul nostro territorio, viene blindata Camp Derby, quanto questa possibilità di deflagrazione rispetto a questa tendenza al martirio anche della popolazione, del popolo iraniano, e è possibile un rafforzamento, uno scenario che veniva valutato anche dal approfondimento dei colleghi di Popolare Network, dell'asse islamico arabo anti-israeliano?
Ma guarda, allora, sulla vocazione del martirio è molto radicata appunto nell'identità sciita, ma credo che quella sia più forte per coloro che hanno un afflato religioso molto molto più spinto. Io penso che sia più una sensazione di solitudine quella che è più diffusa anche negli stati più secolarizzati della popolazione iraniana. Quanto invece alla capacità del regime di muovere le proprie azioni in chiave terroristica, del resto gli attentati suicidi di fatto sono un'invenzione di matrice, diciamo, di derivazione iraniana, purtroppo, ma dell'Iran, della Repubblica Islamica, dell'Iran di Khomeini, ecco, quello è. Certo, hanno ancora una capacità di questo tipo di proiezione offensiva, ma molto ridotta, e spero, nonostante, diciamo, non creda, ma ancora voglio nutrire la speranza che il regime non abbia voglia di alzare ulteriormente il livello di uno scontro che a quel punto davvero ricadrebbe ancora più pesantemente sulla popolazione civile iraniana. Lo spero, ma purtroppo non sono ragionevolmente convinto di poterlo credere.
Un'ultima domanda su questo, poi ci spostiamo sul territorio locale. Te l'aspettavi quanto deciso l'intervento americano a fronte? Ci eravamo lasciati prima appunto dell'attacco USA con uno stallo di Trump, un non decisionismo, e poi invece tutto questo, te lo aspettavi?
Allora, se uno andava a vedere i movimenti delle navi, degli aerei, tutti dicevano di sì, però Trump è totalmente imprevedibile rispetto alla propria base, rispetto ai propri obiettivi, è imprevedibile rispetto ai propri sbalzi di umore. È drammatico quello che tutte le volte continuiamo a registrare di un personaggio totalmente incapace di essere eletto nella sua totale mancanza di vincoli, compreso quello della responsabilità, ed essere in mano ad un irresponsabile è una delle cose più inquietanti, perché il pazzo criminale che pure agisce secondo una logica lo puoi prevedere, l'irresponsabile è del tutto imprevedibile, e lui è a questo livello di imprevedibilità qui.
E allora veniamo a questo punto a quanto successo scorsa settimana, ce lo porteremo dietro anche questa e negli scenari futuri sul nostro territorio in vista anche delle regionali. Stiamo parlando del caso di Prato, oggi gli interrogatori, naturalmente al centro quello della sindaca che ha annunciato le sue dimissioni, Ilaria Buggetti, domani il vertice del PD locale. Ecco, sul fronte politico di coalizione e di partito, secondo te, siccome Furfaro e Fossi sono stati dirimenti, poi cronaca temporale lo dice, della scelta di Buggetti, delle sue dimissioni, secondo te come si sta posizionando il Partito Democratico in vista anche appunto di quello che sarà l'appuntamento delle regionali, ma prevedibilmente appunto anche delle comunali con il post commissariamento?
Esatto, qui andiamo su un piano oggettivamente che ci fa essere più rilassati, e pochi flash rapidi per inquadrare la questione. Le dimissioni erano effettivamente l'unica mossa vista nella chiave del cinismo politico per provare a salvare questo mitico campo largo che pare essere l'unica visione che il PD nazionale e poi di riflesso quello locale ha per il proprio futuro. Campo largo a qualunque costo. Quindi Buggetti si deve dimettere perché la sua posizione rischia di minare alla base soprattutto il rapporto nei confronti dei 5 Stelle, ma in parte anche con Alleanza Verdi Sinistra. Non ce lo possiamo permettere. Quindi queste dimissioni sono state l'unica scelta. La cosa che però dall'altra parte continua a lasciarmi un po' perplesso è che l'unica visione politica non sia tanto una proposta per il paese, ma una chiave del tutto politicistica, intesa come chiave d'alleanza che tutto debba risolvere. Quando grosso modo ci si presenta a degli elettori, sarebbe bene dire qualcosa a loro che riguardi anche le loro vite, che riguardi le loro aspettative, il loro futuro, e non avere come unica chiave per proporsi quella dell'obbligo dell'unità. Noi siamo pervicacemente a favore dell'unità, il che mi va benissimo, è una vicenda del tutto politica e politicistica, che per oggi mi pare assorbire nella propria urgenza ogni altra considerazione da parte della dirigenza del PD, che lo trovo tanto più preoccupante dato che invece a livello locale non avviene a livello nazionale, perché non governano, ma a livello locale governano, e quindi credo che avrebbero ancor più che rispetto al dato nazionale l'urgenza invece di parlare delle vicende delle persone. Invece tra la riconferma di Gianni, l'ansia del campo largo, tutta questa masturbazione politicistica si sta mangiando ogni altra capacità di proposta.
E allora, davvero in conclusione, a questo punto noi cosa diciamo? Ci lasciamo senza una data delle elezioni regionali, Gianni ha detto il 19 ottobre nei giorni scorsi, ma vedremo, senza candidati ufficiali, e quindi non so cosa augurarci in questa estate, Tommaso Ciuffoletto. Una certezza c'è, che noi a ottobre torneremo.
Esatto, e ci auguriamo che nel frattempo gli elettori continuino a essere più responsabili dei dirigenti politici e quindi abbiano la forza, nonostante la bella stagione, di provare a seguire il dibattito per rimanere informati di quello che gli toccherà una volta tornati dall'estate.
Eh sì, questo ce l'auguriamo senz'altro. Grazie davvero per tutti i lunedì che è stato con noi, con i suoi contributi e le sue riflessioni. A ottobre, buona estate e anche buon riposo meritato. Ciao Tommaso.